zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà. Le sue mani sporche dal sole leverà, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.
Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Avamposto, qui sulle frequenze streaming di Radio Bandiera Nera. Siamo in collegamento con il nostro Antonio, il responsabile per la cultura di Casa Pound Italia, Abruzzo e Molise. È una puntata di Radio Avamposto che sarà un pochino più corta rispetto al solito, perché subito dopo di noi, da Cesena, ci sarà un'intervista con il giornalista Totolo per quanto riguarda, tenuta dai ragazzi di Cesena, per quanto riguarda questo weekend sull'immigrazione e sulle ONG e tutta la varia compagnia cantante. Quindi vi consigliamo di seguire sì la nostra puntata, ma soprattutto la diretta con i ragazzi di Cesena, che ci sarà subito dopo di noi. Nel frattempo io saluto il nostro Antonio e gli chiedo di insomma introdurre la puntata, anche partendo da quella che è stata la nostra locandina. Vai Antonio.
Buonasera, è sempre un piacere per me essere sulle frequenze di Radio Avamposto. Allora, questa puntata vuole essere soprattutto la prosecuzione del discorso iniziato nella precedente puntata sugli indoeuropei e la paleogenetica, poiché ci eravamo lasciati dicendo che sarebbero arrivati numerosi altri studi accademici sul tema, che avrebbero gettato ulteriore luce sull'argomento e che molto probabilmente avrebbero confermato quanto dicevamo sulla validità delle tesi di un'espansione degli indoeuropei dalle steppe, e chiaramente è stato così. Lo andremo a vedere. Quanto alla locandina, si tratta di un'illustrazione dell'artista Duilio Cambellotti, che raffigura la divinità, il nome dell'illustrazione è Mamors, raffigura la divinità Mamers Marte, ovvero il celebre Marte, dio della guerra dei latini, che era anche una divinità associata alla funzione agraria ed è un po' la divinità simbolo delle genti indoeuropee che calarono nell'età del bronzo nella nostra penisola e che hanno formato la nostra civiltà. Allora, dicevamo appunto di questi studi che riguardano proprio la genesi del mondo classico, ovvero la genesi delle etnie che hanno poi dato vita alla civiltà classica. Parliamo quindi della Grecia e dell'Italia, e in particolare andiamo a vedere gli studi di cui tratteremo. Il primo è uno studio che riguarda l'area dell'Egeo, si chiama The Genomic History of the Aegean Palatial Civilization, che è stato pubblicato sulla rivista Cell a cura di Clemente ed altri. Clemente è il cognome di uno dei ricercatori, dei numerosi ricercatori che hanno preso parte a questa ricerca, Florian Clemente appunto, e sostanzialmente si basa sull'analisi di una serie di DNA sequenziati da individui appartenenti a diverse civiltà che hanno avuto la loro sede in quella che è l'area dell'attuale Grecia, e che era Grecia anche all'epoca, come andremo a vedere. E il secondo studio invece riguarda il popolamento da parte delle stirpi indoeuropee, anche se non viene specificato in questi termini nello studio. Andremo anche a vedere il perché, e si tratta dello studio Antichi genomi rivelano cambiamenti strutturali dopo l'arrivo di antenati relativi alle steppe nella penisola italiana, pubblicato su Current Biology. Stiamo parlando di studi che sono stati pubblicati letteralmente in questi giorni, e che tratta appunto il cambio di popolazione che ha avuto luogo in Italia a partire dal 2000 avanti Cristo.
Ok, allora Antonio, noi giustamente abbiamo, diciamo, fatto questa puntata un pochino come aggiornamento di quello che è successo in questo periodo, di quelle che sono state questo tipo di ricerche e questo tipo di scoperta a livello scientifico. Come la scorsa volta ti chiedo, come mai non c'è stata, diciamo, tutta quella notizia, che effettivamente una scoperta scientifica solitamente si porta dietro sempre dei titoloni eclatanti o delle grandi, insomma, delle grandi documentazioni o comunque giornalisti che ne parlano o anche, insomma, approfondimenti. Come mai anche questa volta non c'è stato il giusto riscontro? Perché non siamo ancora ad una scoperta eclatante, oppure semplicemente perché non è una cosa che può interessare, diciamo, il lettore medio o l'ascoltatore medio?
Allora, in effetti si tratta di una domanda molto interessante, questo perché non è detto che questo genere di ricerche passi sotto silenzio. In particolare ve ne fu una ricerca importantissima del 2019 collegata al genoma della Roma imperiale, che ebbe grandissima risonanza, e nella fattispecie il fatto per cui se ne è parlato molto poco credo derivi tanto dal fatto che si tratta di ricerche in questo caso recentissime, quanto che di fatto non fanno altro che confermare tesi ormai già affermate sul piano della ricerca, e che allo stesso tempo non hanno particolare interesse per quella che può essere la cultura di massa. Cerco di spiegarmi meglio. La ricerca sulla Roma imperiale, in particolare, presentava la Roma di epoca, diciamo, post-augustea, come un crocevia di popoli e lingue. Di conseguenza aveva un certo appeal per tutti coloro che sono i promotori di un mondo globalizzato, perché ci presentava Roma come una sorta di città globalizzata ante litteram. Okay. Di conseguenza aveva molto interesse a far notare questa cosa. Se guardiamo invece a questi studi, non fanno altro che confermare l'esistenza, in particolare lo fa lo studio che andremo a vedere sulla Grecia, l'esistenza di una componente anche etnica dell'identità dei popoli, e chiaramente l'appeal di questo fatto è molto minore. Ora, quello che invece ne viene rafforzata è la visione degli indoeuropei che presentava Adriano Romualdi a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Adriano Romualdi, questo grandissimo pensatore e studioso, scomparso purtroppo troppo giovane, figlio di Pino Romualdi, e grande studioso del mondo indoeuropeo, tanto che ricevette il plauso per le sue ricerche da Giacomo Devoto. Ora, se noi andiamo a rileggere l'insieme degli studi che gli dedicò al tema, che sono raccolti nel volume Gli Indoeuropei, origini e migrazioni, pubblicato dalle edizioni di AR, dobbiamo riconoscere che quell'approccio si è dimostrato sostanzialmente corretto. Qualcosina chiaramente è emerso diverso da queste ricerche, poi lo andremo a vedere, ma di fatto la tesi indoeuropea ne esce dimostrata al di fuori di ogni possibile ragionevole dubbio. E anche qui vorrei far notare come non si parla mai nelle ricerche di indoeuropei. Indoeuropeo resta soprattutto un fatto linguistico e in senso lato culturale. Si utilizza sempre step related, ovvero collegato alle steppe. Questo perché vuoi per un'ultrasettorialità della ricerca, vuoi per una certa reticenza a connotare in maniera chiara identità etnica e identità culturale, si evita di collegare questo insieme di nozioni che noi abbiamo di natura linguistica, di natura archeologica e di natura paleogenetica, dando una chiara definizione delle popolazioni di cui stiamo parlando. Ora, andiamo a trattare brevemente dell'articolo sull'Ellade arcaica. Allora, questo studio si basa sull'analisi paleogenetica del genoma di sei individui vissuti nell'arco dell'età del bronzo in Grecia e appartenenti a diverse culture, laddove questo termine è da intendersi in senso archeologico, perché la prima notevole scoperta di questo studio è che le culture della prima età del bronzo in Grecia erano tutte quante prodotto, sebbene avessero una facies differente, di una popolazione identificabile nell'ambito degli agricoltori del Neolitico, ovvero stiamo parlando della cultura elladica antica, stiamo parlando della cultura cicladica e stiamo parlando della celeberrima cultura minoica. Quindi l'Ellade pre-indoeuropea, come direbbe loro pre-steppe, era popolata da questa popolazione che è affine agli attuali sarti. Ovvero noi possiamo dire che gli abitanti dell'Europa arcaica, più arcaica, erano una popolazione che può ritenersi affine agli attuali sarti. Questo indipendentemente dal tipo di cultura materiale che i siti abitati da queste popolazioni mostrano. Vi è invece una cesura netta a partire dal periodo definito come medio-elladico, ovvero a un certo punto, attorno al 2000 a.C., abbiamo, e questo lo riusciamo a individuare in maniera chiara attraverso un'analisi paleogenetica, perché abbiamo un flusso di DNA che entra in Grecia, abbiamo l'arrivo di una popolazione di tipo nuovo proveniente dalle steppe che cambia completamente la cultura di quel luogo. Quindi è l'attestazione chiara, anche sul piano paleogenetico, dell'arrivo degli indoeuropei, degli antenati dei greci, in Grecia.
Okay.
E se andiamo a guardare al genoma degli individui abitanti invece le isole dell'attuale Grecia, dell'Egeo, vediamo che non vi è questo DNA proveniente dalle steppe. Di conseguenza possiamo dire che i greci, gli antenati dei greci, potremmo dire i paleogreci, i greci arcaici, gli antenati addirittura della civiltà micenea, rimasero sul continente, erano una popolazione, questo è uno degli elementi che emerge da questo studio come ipotesi, che non navigassero. Okay. E che di conseguenza abbiamo culture diverse derivanti da genti diverse. E questo studio ha anche la particolarità di collegarsi a uno studio che era stato pubblicato, se ricordo bene, nel 2017 da Lazaridis, un altro ricercatore, sui micenei e i minoici, ovvero emerge come i micenei, per questo parliamo come di pezzi di puzzle che vanno a collegarsi l'uno con l'altro per darci un quadro completo, sono considerabili come un incrocio tra i minoici sul piano genetico,
sì,
tra i minoici che hanno questa caratterizzazione dei agricoltori neolitici e gli abitanti del sito di questo luogo che si chiama Lokkas, che sono i primi individui con DNA delle steppe giunti in Grecia. Dunque noi vediamo confermato l'origine indoeuropea della civiltà micenea, che in realtà è impossibile negare per ragioni linguistiche e culturali. E un'altra cosa davvero notevole che emerge è che viene così a essere confermato il legame che era stato teorizzato da David Anthony, che abbiamo citato in relazione agli studi sugli indoeuropei nella precedente,
sì,
nella precedente puntata, tra la civiltà micenea e una cultura cosiddetta delle catacombe, che è una cultura post-Yamnaya, se ricordate questo termine per definire i proto-indoeuropei in senso archeologico, sita sostanzialmente in Ucraina. In pratica, questa cultura presentava una serie di analogie, ad esempio nella tipologia di sepolture. Avete presente il sepolcro cosiddetto di Agamennone? Questa è la sepoltura Apollos celeberrima. Non so se l'abbiamo, penso, studiata tutti quanti
Sì, cioè io credo di aver capito, insomma.
in storia dell'arte, e le tombe della cultura delle catacombe, ma anche l'uso delle maschere funerarie, che in epoca micenea sono d'oro, nella civiltà delle catacombe sono in argilla, e anche nelle armi, nella foggia delle armi. Quindi abbiamo la possibilità di tracciare il percorso compiuto dagli antenati dei greci, dall'area del Mar Nero fino alla Grecia.
Sì, fino alla Grecia,
E
certo.
sì, sono scoperte eccezionali, sostanzialmente. Si va a confermare in maniera chiara una teoria. Cos'altro resta da dirci su questo studio? Ecco, ad esempio, viene elaborata la teoria che gli attuali greci ora discendano in larga parte da questi primi abitanti. Quindi che esista una continuità, si è presentato proprio qui nelle. Possiamo dire, nelle conclusioni, i greci attuali sono geneticamente simili agli Egei della Grecia del Nord del 2000 a.C. È stata contestata da qualcuno questa interpretazione, perché sostanzialmente si ritiene che vi sia anche una componente derivante da influssi delle migrazioni slave
Beh,
del
sì.
primo Medioevo in Grecia. Chiaramente è passato moltissimo tempo e vi sono stati altri movimenti di popolazione. Ciononostante, viene ipotizzata una connessione chiara tra gli abitanti della Grecia dell'epoca e gli abitanti della
La
Grecia
Grecia antica,
attuale.
certo.
Quindi, in un certo senso, una continuità di popolazione, di cultura, un radicamento nel suolo e nel sangue, potremmo dire.
Sì, quasi nel DNA, cioè nel senso, anzi quasi, è proprio quello il tipo di studio.
Sì, quindi, come possiamo dire, si capisce anche l'importanza di studi del genere nel ribadire un tema centrale come l'identità.
Va bene, allora Antonio, diciamo possiamo fermarci per la prima pausa musicale. Abbiamo in playlist, chiamiamola così, dai, mettiamoci ogni tanto un po' di terminologia che sembriamo più moderni. Abbiamo Vento d'Europa dell'Ultima Frontiera, ce l'andiamo a sentire subito.
Strong moves the wind of our Europe. nascono tradizie, nasce il cantone, nascono insieme belle torte, ma nasce i propri bambini, meglio nasce sonze.
Stanchi te vinta in un passo consigliere, la vita è tutto celle, di fai che servire. Ma che voce mai è carizio, io ho preso in azio, e i miei figli a quelli che sono erano noi e che salazio. E i miei figli a quelli che sono erano noi e che salazio.
Ok, questo era Vento d'Europa degli Ultima Frontiera. Antonio, allora abbiamo parlato di popolazioni insulane, in particolar modo della Sardegna. Come mai questo corredo genetico sull'isola diciamo nostrana è rimasto così intatto e diciamo che a differenza della popolazione quindi della penisola sia rimasto come diciamo un corredo genetico particolarmente identificabile?
Non credo di poter dare una risposta definitiva al tema, ma si possono e sono state sviluppate alcune teorie in proposito. Sicuramente la marginalità sul piano geografico dell'isola, che l'ha posta diciamo al di fuori di quelle che sono state le grandi rotte anche migratorie della storia, il fatto che gli indoeuropei, che hanno popolato il resto del continente, non fossero grandi navigatori, almeno nella fase in questa fase delle migrazioni, perché poi successivamente svilupperanno anche capacità navali importanti, e lo vedremo ad esempio con la colonizzazione delle isole greche, che poi avrà luogo alcuni secoli più tardi rispetto all'epoca di cui abbiamo trattato, ovvero l'epoca micenea è databile attorno al 1600 avanti Cristo, e con la scomparsa progressiva della civiltà minoica e l'insediamento degli antenati dei greci, di quelli che sono considerabili come antenati dei greci in quelle aree, e anche la bellicosità delle popolazioni della Sardegna, che è proverbiale, che è sempre stata tale, probabilmente ha sempre disincentivato un tentativo di colonizzazione dell'isola e non una semplice occupazione militare che però lasciasse gli abitanti indigeni sostanzialmente indisturbati, perché poi la Sardegna ha avuto numerose dominazioni ma non ha mai avuto tentativi di colonizzazione di massa, diciamo
colonizzazione
così
nel vero senso della parola, cioè
sì, forse solo alcuni insediamenti sparsi. Il più celebre pensiamo ai catalani di Alghero. Alghero fu ripopolata da, se ricordo bene, una popolazione della Catalogna nel Medioevo, ma non ci sono mai state vere e proprie migrazioni di popolazione in epoca post-neolitica, come invece abbiamo avuto in altre aree. Ecco, a proposito dei micenei,
sì,
parlavamo di una continuità forse più sul piano culturale che strettamente etnico, perché appunto i micenei si presentano come più mediterranei rispetto ai greci continentali, e forse la loro scomparsa è da addebitarsi a un ulteriore impulso di popolamento che è avvenuto alcuni secoli più tardi e che prende il nome mito di ritorno degli Eraclidi per via dell'ascendenza rivendicata dalle genti doriche, sostanzialmente gli Spartani, cioè ovvero in Grecia aveva un ulteriore impulso migratorio di genti sempre parlanti una varietà della lingua greca arcaica, il dorico, e sempre parliamo di popolazioni a forte ascendenza indoeuropea. Gli Spartani sono per eccellenza i guerrieri del mondo greco, e che in un certo senso costituisce un nuovo popolamento di quelle aree. E trattando della Sardegna, direi che è il momento di trattare del secondo studio di cui abbiamo parlato, di dare una lettura breve ai dati che ne emergono, che è relativo all'analisi di una serie di siti funerari lungo la penisola italiana. Sono un sito in Veneto, la grottina dei Covoloni del Broion, credo si pronunci così, poi abbiamo uno in Romagna, nella necropoli di Gattolino, e successivamente due siti nel Basso Lazio, Grotta Regina Margherita e Grotta La Sassa, ovvero questi erano siti che sono stati utilizzati in epoca calcolitica, che sarebbe l'epoca di transizione tra il Neolitico e l'età del bronzo, e l'età del bronzo propriamente detta. E quello che è emerso dall'analisi sia degli schemi di sepoltura che dal DNA degli individui ivi sepolti è estremamente interessante. Perché cosa è che è emerso dallo studio di questi siti? Che il popolamento della penisola italica è avvenuto nell'arco di numerosi secoli, a partire da una prima discesa di genti indoeuropee nella pianura padana. Quindi i primi individui che sono considerabili come di discendenza indoeuropea arrivano nella pianura padana all'inizio del terzo millennio. E solo dopo molti secoli, attorno al 1600, noi li ritroviamo nell'Italia centrale. Questo è un'ulteriore conferma delle teorie che erano state sviluppate da Giacomo Devoto, che era questo grandissimo linguista che scrisse testi relativi agli indoeuropei, anche egli, in particolare Origini indoeuropee del 1962, anche questo edito dalle AR, non a caso, perché diciamo così è un testo che è stato in un certo senso messo ai margini rispetto alla, nonostante sia stato scritto da uno dei più grandi linguisti italiani, è stato messo ai margini dal mondo culturale italiano, e appunto Adriano Romualdi. Quindi un popolamento innanzitutto molto tardo, cioè quello che colpisce è che l'Italia viene popolata in epoca molto tarda da genti indoeuropee rispetto al resto d'Europa. Probabilmente furono le Alpi a costituire una sorta di barriera per invasori provenienti da nord. L'Italia era già popolata da genti neolitiche, era già molto popolata. L'Italia è sempre stata una terra fittamente popolata, in questo caso da agricoltori del Neolitico, e la discesa è avvenuta in maniera graduale, e qui potremmo vedervi l'evidenza di quelle che sono le primavere sacre delle genti italiche, ovvero uno spostamento di giovani sotto la guida di un animale totemico sacro a Marte, appunto il dio che abbiamo raffigurato nella locandina, e che è avvenuta progressivamente dalla pianura padana lungo l'Appennino fino alle ultime propaggini dell'Italia e fino alla Sicilia. che è anch'essa popolata da genti di discendenza indoeuropea. Quindi, cosa dire, è confermato questo, in particolare a risultare confermato, e poi tornerò un attimo anche sulla questione relativa alla Grecia arcaica, nel caso dell'Italia è confermata la provenienza di queste genti dalla cosiddetta civiltà del bicchiere campaniforme. Ecco, cultura del bicchiere campaniforme, da cui discendono anche le popolazioni di lingua e cultura celtica. Quindi anche qui viene confermata, con tutta probabilità, la teoria linguistica di una sorta di cultura italo-celtica precedente la scissione dei due popoli. Lo si era analizzato sul piano linguistico, le somiglianze tra le lingue celtiche e il latino, probabilmente questa è anche la conferma sul piano della paleogenetica. Ora, parlavamo di tante conferme, vi è anche una novità interessante. In particolare per quanto riguarda dell'Italia, dicevamo il fatto che sia cambiato, siamo cambiati in particolare i linguaggi patrilineari. Ricordiamoci sempre che a risultare confermato è anche il fatto che queste migrazioni siano state soprattutto migrazioni di giovani uomini, probabilmente bande di guerrieri che noi troviamo attestate in tutte le culture di derivazione indoeuropea. La cultura indoeuropea è una cultura guerriera, è una cultura che vedeva bande di giovani guerrieri diciamo staccarsi dalla comunità di origine, sì, in cerca di avventura e fondare a loro volta nuovi insediamenti, prendendo le donne dei nemici vinti. Da qui quindi anche un chiaro mutamento dei lignaggi patrilineari, laddove quelli matrilineari rimangono invariati. E a colpire il fatto che praticamente da un'analisi del genoma non risultano esserci dei mutamenti sul piano del fenotipo, ovvero tutta una serie di caratteristiche genetiche delle popolazioni pre-indoeuropee rimangono anche dopo l'arrivo degli indoeuropei sul suolo italico. Questo probabilmente in ragione del massiccio popolamento dell'area. Non vi è stata una totale sostituzione di popolazione, come invece si ritiene sia avvenuto nelle isole britanniche, dove dovrebbe esserci stata addirittura la sostituzione del 90% della popolazione con i nuovi venuti. Sono state fatte delle analisi per quanto riguarda la resistenza a alcuni tipi di malattie, che è andata progressivamente diminuendo, quindi in un certo senso questo potrebbe essere la ragione per cui in epoca imperiale si diffusero terribili epidemie proprio in Italia. Ma tornando a alcune tesi, se vogliamo, Adriano Romualdi era fortemente influenzato dalle teorie nordiciste, in particolare di Hans F. K. Günther, che ritenevano gli indoeuropei come un popolo sostanzialmente di individui alti, biondi, con gli occhi azzurri, e gli italici e romani da questi derivati, anch'essi come una popolazione con questi tratti fisionomici.
Ok.
E quello che invece emerge è che con tutta probabilità i tratti siano stati modificati poco o nulla. Sicuramente vi è stato un'introduzione di diciamo alleli associati a incarnalini, un incarnato più chiaro, capelli più chiari, colore degli occhi azzurro, ma andando ad analizzare gli individui si deve ipotizzare che fossero per la maggior parte come gli italiani attuali, sostanzialmente, di carnagione con una tinta né troppo chiara né troppo scura, con gli occhi, con gli occhi marroni, capelli castani, insomma. E questo è molto interessante perché, in un certo senso, toglie argomenti tutta una serie, a tutto un filone di pensiero che vorrebbe in un certo senso avocare al mondo anglosassone l'eredità di Roma e ritenere gli attuali italiani come una sorta di discendenti degenerati di schiavi importati in epoca imperiale dall'Oriente e che avrebbero sostituito gli autentici italici e romani, gli autori della civiltà classica. No, non è così, è assolutamente non dimostrato dai dati genetici. Si deve ritenere che gli italiani dell'epoca, gli italici dell'epoca di Tito Livio, fossero simili agli italiani attuali.
Okay.
Quindi in un certo senso anche per noi vi è la conferma di una continuità nel tempo del popolamento dell'attuale, delle genti che hanno popolato l'Italia, e penso che sia qualcosa di cui essere fieri, perché quando noi vogliamo guardare gli antichi romani possiamo guardarci allo specchio e dire: i nostri grandi antenati erano come siamo noi oggi. Penso che sia la cosa più interessante che emerge da questo studio. Ora chiaramente non emerge detto in questi termini, ma sostanzialmente di questo che staremmo parlando.
Beh, certo, insomma, sicuramente è bello far parte, insomma, di quello che può essere un bel corredo genetico, no? Uno dice, sai, un conto è avere quei tipo di antenati, un conto è un'altra teoria che ci vede, no, come gli importati e quindi poi sopravvissuti magicamente a tutte quelle che sono state le successive magari cadute o comunque avanzamenti dell'impero romano, insomma tutto quello che poi è succeduto successivamente. E questo, insomma, immagino faccia piacere a tutti i nostri...
Ma direi anche che deve essere uno sprone a far bene. Cioè, quando noi guardiamo la condizione in cui si trova l'Italia oggigiorno in profonda decadenza, noi e guardiamo invece al nostro grande passato, noi non dobbiamo immaginare come se quello per cui siamo celebri nel mondo sia stato prodotto da altri. Spesso e volentieri sembra quasi che ci sia questa idea, no? Come se gli italiani fossero qualcosa di diverso dai loro antenati. Noi invece dobbiamo dire: quelli sono i nostri antenati, noi non abbiamo niente di diverso da loro, non siamo una popolazione differente, abbiamo tutto quello che ci serve per fare bene. Penso che sia l'Italia è una nazione gravemente carente di autostima e con un rapporto con il proprio passato, direi, malato, distorto, e questi studi possono, secondo me, aiutarci anche a renderci conto di chi siamo veramente.
Certo.
Oltre a, diciamo, spazzare via tutta una serie di strane fantasie che si sono venute a creare nel corso dei decenni, quelle sì, dettate da un'agenda di tipo politico, che vorrebbero gli italiani figli del mondo. È capitato di sentire in televisione dire: ma gli italiani sono tutti stranieri. Quello no, è falso, cioè noi abbiamo la dimostrazione che questo non corrisponde alla verità. Possiamo, certo. E quando guardiamo anche alla Grecia, dobbiamo pensare che la Grecia è l'erede della culla della civiltà classica. Cioè, spesso e volentieri la Grecia è stata profondamente bistrattata anche all'interno dell'Unione Europea da altri,
sì, insomma,
paesi.
Come parlare di Unione Europea senza la Grecia? Cioè, nel senso, proprio, sì. Anche il nome stesso, insomma, sì, potrebbe essere già quello il primo grande problema. È vero, è verissimo quello che dici, perdonami se ti ho interrotto. Allora, cogliamo la palla al balzo, anche se questo è un po' più di attualità, con una pausa musicale, con una canzone che ultimamente, non so, magari sarà arrivata un pochino a tutti questo messaggio di questo articolo, però io lascio, come si dice, lascio sempre un alone di mistero, poi chi sa, chi non sa, insomma, si informi. Però vi lanciamo una canzone che è quella degli Aurora, che è L'ultima legione.
cucina da casa, ormai siamo soli. Qualcuno ci ha venduto al barbaro invasore la nostra madre terra. Lo vede saccheggiare, resisteremo noi. Quest'ultimo bastione nessuno abbatterà. L'insegna del dragone. Ci siamo solo noi, l'ultima legione. Ci siamo solo noi, l'insegna del dragone. Ci siamo solo noi, l'ultima legione. Ci siamo solo noi, l'insegna del dragone. Scintillare il suono dei tamburi, continuerà a tuonare, resisteremo noi. Quest'ultimo bastione nessuno abbatterà, l'insegna del dragone. Combatteremo fino all'ultimo respiro, cominci dal mio sangue, la riscossa dell'impero. Abbiamo dentro il cuore qualcosa che ci guida dalle nebbie della storia, risorgerà l'aurora. Ci siamo solo noi, l'ultima legione. Ci siamo solo noi, l'insegna del dragone. Ci siamo solo noi, l'ultima legione. Ci siamo solo noi, l'insegna del dragone.
Questa era l'ultima legione degli Aurora, il titolo di una canzone che ultimamente rimbalza un po' tanto, soprattutto in determinati uffici delle sempre nostre appassionate forze dell'ordine. Antonio, parlaci invece un pochino di come si sta evolvendo la ricerca in questo periodo.
Allora, come dicevamo, vi è un grandissimo interesse per queste tematiche da parte del mondo accademico, un interesse a dire il vero che sostanzialmente resta relegato all'ambito prettamente scientifico, che fa difficoltà a filtrare in area umanistica. Gli studi che stanno per arrivare a quanto pare ve ne sono molti, ad esempio visto che verrà pubblicato a giugno uno studio proprio sulla cultura delle catacombe, di cui abbiamo parlato, quella cultura che dovrebbe essere l'antenata della cultura greca, e auspichiamo che il tema trovi risonanza anche qui da noi, dove sicuramente non si è fatto quanto è stato fatto altrove in termini di ricerca. D'altronde, come sappiamo, la tematica degli indoeuropei resta ancora legata soprattutto al mondo accademico anglosassone e per quanto riguarda la ricerca in ambito più culturale, moltissimo è stato fatto in Francia, nonostante le tante difficoltà che si hanno anche lì in ambito accademico per ragioni di censura o autocensura, ne abbiamo già parlato, e da parte nostra sicuramente si può fare di più, in Italia si può fare di più, auspichiamo che venga fatto di più, e anche perché è interessante notare come molti di questi studi vanno a confermare anche quelle che erano narrazioni degli storici antichi. Cioè, è oltremodo interessante, ad esempio, notare come il tema degli Etruschi possa vedere una sua esserci una conferma, diciamo, dell'autoctonia della civiltà etrusca. È stata proposta questa tesi, era già stata presentata da autori classici. Oggigiorno si tende a vedere la civiltà etrusca come la prima civiltà italica, piuttosto che come il frutto di un influsso dall'Oriente. Appunto, è notevole questa cosa, andrebbe a confermare anche le ragioni per cui l'Italia si è in un certo senso indoeuropeizzata molto tardi, ovvero la presenza di una forte cultura autoctona, che ricordiamo ha influenzato fortemente anche la cultura romana, che era viva ancora all'epoca di Roma, potrebbe essere stato in un certo senso lo scudo che almeno una parte d'Italia ha avuto rispetto a una rapida indoeuropeizzazione.
Certo.
Tutto questo non potrà mai avere una conferma definitiva sul piano della paleogenetica, perché ricordiamo sempre che in ogni caso la paleogenetica può al massimo presentare delle ipotesi che poi devono essere avallate dai ritrovamenti archeologici. Non per forza è vera la teoria dell'archeologia degli insediamenti come voleva Cossin, perché ad esempio abbiamo visto che noi abbiamo culture nell'area dell'Egeo diverse sul piano materiale, ma prodotto sostanzialmente della stessa popolazione. E niente, auspichiamo un diverso clima culturale in Italia in cui questo genere di ricerche possano fiorire e in cui alcuni temi, alcune domande che sono state presentate già in epoca antica possano trovare una soluzione. Intanto apprezziamo le conferme che queste ricerche danno al fatto che noi italiani siamo i discendenti degli italici e dei romani. È un motivo di grande orgoglio per noi, e vederlo confermato deve essere soprattutto uno sprone, abbiamo detto, deve spingerci ogni giorno a dare il meglio di noi stessi, sia come popolo, sia come singoli individui, perché quando leggiamo Giulio Cesare, quando leggiamo Seneca, dobbiamo pensare che quelli sono i prodotti della nostra civiltà e devono essere per noi, per citare gli autori, devono essere per noi un faro. Quando leggiamo Tito Livio, dobbiamo pensare che quando Tito Livio descrive le virtù degli antichi romani, sta descrivendo virtù che noi possiamo trovare in noi stessi, perché esiste anche una continuità in senso etnico con i romani. Quella è stata una forza che ha attraversato la nostra storia, questo continuo ritornare al mito di Roma, lo abbiamo visto in diverse epoche, e ancora oggi deve essere un richiamo a rinnovare lo spirito di Roma, a rinnovare lo spirito di coloro che lasciarono la propria comunità guidati da un animale totemico, guidati da un picchio, guidati da un toro, guidati da un lupo, per fondare nuove comunità. Quindi uno spirito ardito, un'idea di una giovinezza eroica, che è un tema che ritorna costantemente in tutte le civiltà indoeuropee. Noi sappiamo che è un qualcosa di nostro, un qualcosa da riscoprire.
Una civiltà, insomma, dei nostri antenati e dei nostri padri. Io ogni volta che parli di questi temi rimango sempre molto, molto toccato, cioè sono... Come posso dirti, lo manderei non solo in radio, ma proprio in filo diffusione su quasi tutti i canali, insomma, TV e radiofonici. Infatti dovremmo fare in modo di darti un megafono ancora più grande per urlare queste cose, ma insomma ci avremo modo e tempo. Altra cosa che dobbiamo fare adesso è il momento più atteso di tutta la puntata, Antonio, come tu ben sai. Un altro motivo per cui servirebbe un canale, un megafono molto più grande, sono i lacerti del nostro buon Luca, che andiamo a lanciare adesso. Vai, Luca.
Ti ringrazio, Stefano. Come sempre, un cordiale saluto, ascoltatori di RBN. Due blocchi tematici destinati a intersecarsi caratterizzeranno un buon 70% dei lacerti o brani di articoli giornalistici e contributi vari che recentemente hanno trovato spazio in internet, selezionati oggi per questa rubrica. Avviamoci con l'explicit di crollo della natalità, colpa dell'economia. Ma è veramente così? Riflessione di Edoardo Santelli per ilprimatonazionale.it. Presentata sempre più come fulcro di tutti i mali, come istituzione antiquata che priva l'individuo della sua libertà, la famiglia non è più vista come un modello da seguire e come un fine per l'individuo, piuttosto come una fra le varie opzioni possibili. La cultura dell'edonismo e del piacere, del sensualismo, sta uccidendo la famiglia, vista come il luogo di costrizione, come il limite alle pulsioni e aspirazioni dell'individuo. Dall'assurda copertina dell'Espresso è fuori alla realtà e svela il fine ultimo del DDL Zan, pezzo di Giuliano Guzzo apparso domenica 16 maggio su provitaefamiglia.it, leggiamo. Un dubbio. Come potrà l'uomo contemporaneo risollevarsi se, oltre ad essere spogliato della sua fede religiosa a causa della secolarizzazione, viene pure privato della conoscenza di ciò che è una famiglia e dell'esistenza di insuperabili differenze tra i sessi? Senza riferimenti, o con riferimenti sempre più sbiaditi, si è come ciechi che brancolano nel buio. Di questo occorre essere consapevoli. Proseguendo, come mai dovrebbe essere possibile riconoscersi in un genere diverso dal proprio sesso biologico, ma non ritenersi più alti di quanto si è? O dichiarare un peso diverso da quello che si ha? Per esempio, se posso dirmi donna anche avendo i cromosomi maschili, potrei dirmi vaccinato contro il Covid-19 anche non avendo gli anticorpi? Si trattava di un passo di Caro Porro, cosa non ci dicono sul DDL Zan, missiva di Marcello Mazzilli, pubblicata mercoledì 19 maggio su nicolaporro.it. Cogliamo lo spunto fornitoci dalla provocazione precedente per prestare attenzione a due brani di altrettanti scritti propostici dalla squadra che anima la pagina Facebook Weltanschauung Italia. Il primo risale a domenica 16 maggio. Eppure, se 30.000 persone ammassate non hanno causato niente, si dovrebbe mettere in discussione tutto. Ma che, figurarsi. I colti rimangono convinti della loro fede pandemica, continuano a guardare sprezzanti coloro che vivono normalmente. Essi sono responsabili e intelligenti. Se non fosse stato per quei bruti che non rispettano le regole, la pandemia sarebbe già finita. Il secondo al di successivo. Ricordate i discorsi secondo i quali bisognava rinchiudere i ragazzi sani per tutelare i nonni? Ecco, dimenticate tutto. Come vi diciamo regolarmente, in realtà i sani e i bambini sono sempre stati il grande obiettivo. Ora che il sistema ha gettato la maschera, cominciando a dire che questi ultimi bisogna inocularli per mandarli a scuola in sicurezza, chi può ancora darci torto? Gli over 80 li hanno voluti vaccinare. Benissimo. Dunque, ora, quale sarebbe il problema con i ragazzi? Notate che il dibattito non è neppure iniziato. Sono già partiti in quinta. Se non si vaccineranno, le scuole non saranno sicure. Ritorniamo adesso all'edizione in linea del Primato Nazionale. Le interrogazioni al Ministro dell'Interno sulle manifestazioni di Casa Pound potrebbero ormai essere considerate un genere letterario a sé. Si tratta di testi ricorrenti, a cadenza quasi fissa, impostati secondo stilemi ben riconoscibili. La citazione di qualche caso di cronaca presentato in modo distorto per fare un po' di contesto, il richiamo retorico alle ore più buie della nostra storia, l'appello alla vigilanza e infine la richiesta al Viminale di intervenire non si capisce bene come. La manifestazione ICP in programma per il 29 maggio a Roma non poteva certo fare eccezione. Era semplicemente il cappello di «Dite a Fratoianni che è il risorgimento italiano a basarsi su sangue e suolo», un emozionante articolo di Adriano Scianca. Quindi, grazie a un estratto di «Quando Battiato tratteggiò il mondo distopico in cui siamo sprofondati», righe opera di Eugenio Palazzini, un ricordo al quale teniamo. È però stucchevole, forse inutile, darsi all'esegesi dei testi di chi, ben più prosaicamente, ha saputo emozionare milioni di italiani. Li ha fatti cantare, li ha fatti divertire, li ha accompagnati nella stranezza d'amori. Qualunque cosa si pensi della sua musica, comunque la si legga, per la gran parte degli ascoltatori quelle erano soltanto bellissime canzoni. E va bene così, perché se non lo fossero state, tutta l'interpretazione dell'apparato iconico da lui costruito non avrebbe alcun senso. Semplicemente nessuno se lo sarebbe filato. Riconoscente dell'attenzione prestatami, a te il microfono, Stefano, per il segmento finale della puntata odierna.
E questo erano i Lacerti dal buon fronte di Fronters. Siamo arrivati ai minuti finali conclusivi. Io ringrazio il buon Antonio per averci condotto, insomma, in questa puntata attraverso, insomma, quelle che sono state le scoperte più recenti. Vi do appuntamento a sabato 29 maggio ore 17, in cui con buone probabilità ci avremo da fare a Roma, sempre per rimanere un pochino in tema, no, di quelle intercettazioni strane di cui abbiamo parlato anche prima. Che ne dici, Antonio?
È già il 29, ci sarà questo grande evento a Roma, imperdibile, la manifestazione di Casa Pound Italia, e per quanto mi riguarda vi ringrazio per l'invito e spero di esserci presto, però in presenza, finalmente di nuovo nella regina dell'Appennino, l'Aquila degli Abruzzi.
Che bello, che bello. Noi non vediamo, anche noi non vediamo l'ora, insomma, soprattutto di fare una bella puntata in presenza, ma anche, insomma, di vederci a Roma per farci questa cosiddetta scampagnata, chiamiamola così, no? Facciamo il pranzo di pesce che tutti quanti mo iniziano a dire: no, noi andiamo a fare una manifestazione che si può fare, è autorizzata e noi ci saremo. Va bene, Antonio, grazie mille, ci vediamo,
a
Roma settimana prossima e ci vediamo sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, radio pericolosa, colpevole ed intransigente. Vai con la sigla.
Strade d'Europa nello zaino libertà, forse un giorno l'ombra fuggirà, le sue mani sporche dal sole verrà. Un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo, un'aquila è nel cielo sopra te.